www.redijo.it e la storia continua. Il matrimonio e la promessa sposa. Il contratto di nozze, strumento di alleanze politiche e dinastiche, conferisce alla donna un ruolo sociale nell'aristocrazia del tempo. Amore e ragioni di Stato. Si sa, non vanno mai d'accordo. Sappiamo pure che fino a un'epoca non lontana il matrimonio era subordinato a considerazioni di natura economica o politica che lasciavano poco spazio ai sentimenti personali. Era una regola che valeva per tutti i tipi di società, come dimostrano gli etnologi che vedono a giusto titolo nell'alleanza, nome dato al matrimonio e altre forme di unione tra donne e uomini nella letteratura etnologica, insieme con le relazioni di parentela, il principio organizzatore delle società senza scrittura. Ma ciò non è mai stato così vero come nell'aristocrazia occidentale nei secoli centrali del Medioevo. Infatti, i due fattori si combinano allora per conferire al matrimonio e di conseguenza alle donne un ruolo che nei secoli successivi sussisterà solo presso le famiglie dei più grandi principi. Da una parte è la crisi delle istituzioni pubbliche che raggiunge il suo culmine nell'età feudale dei secoli X e XII, dall'altra la persistenza presso la nobiltà di valori e di comportamenti, ai quali la Chiesa si sforza con grandi difficoltà di sostituire un modello di matrimonio cristiano. Per secoli, infatti, soprattutto tra le famiglie di più nobile lignaggio, il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale venne tenuto in alcuna considerazione. Al contrario, erano pratiche largamente diffuse sia il concubinaggio, sia i matrimoni multipli e tendenza prevalente era quella di trattare il matrimonio alla stregua di un qualsiasi altro affare nell'ambito di una più articolata strategia familiare. Le unioni matrimoniali erano, insomma, il risultato di un giro di consultazioni, anche molto complesso, che vedeva il coinvolgimento dell'intera famiglia di ciascuno dei promessi sposi. Intorno all'anno 1000, la disgregazione dell'autorità pubblica determina l'emergere di signorie indipendenti in assenza di un potere centrale forte. Le famiglie della nobiltà si scontrano di continuo in incessanti guerre private. E per vincere queste lotte, esse devono guadagnarsi degli alleati oppure di riconciliarsi con un casato nemico diventato troppo potente. Il matrimonio è la maniera più efficace di stringere queste amicizie e di ottenere queste tregue. Non si oserebbe versare il sangue di parenti acquisiti attraverso un'unione matrimoniale. Nei ducati lombardi dell'Italia meridionale, a Benevento, Capua e Salerno, dove il principio della successione ereditaria al trono stentava a imporsi, i matrimoni dei figli e delle figlie del principe erano tutti calcolati per mantenere la trasmissione del potere nella stessa famiglia. Dopo la metà dell'XI secolo, quando l'espansione normanna divenne più minacciosa delle rivalità interne, i principi longobardi pensarono di bene di offrire le loro figlie ai nuovi arrivati, i quali accettarono in buon grado, ben contenti di legittimare le loro conquiste alleandosi con l'establishment locale. Per sposare la figlia del principe longobardo di Salerno, il duca di Puglia, il normanno Roberto il Guiscardo, dovette ripudiare la prima moglie, normanna come lui, e così fece, senza suscitare nessuno scandalo tra i laici, abituati a considerare il matrimonio, fosse anche ripetuto, come la migliore occasione di incrementare il proprio potere. 18 anni dopo, nel 1076, Roberto, che nel frattempo aveva cacciato i bizantini dall'Italia meridionale, non ha più nessun vantaggio da ricavare nell'alleanza con il principe di Salerno. E questa volta non ripudia la moglie Sichelgaita, la quale lo sostiene in tutte le sue imprese, ma attacca il cognato, succeduto al padre sul trono, espugna la città e si impadronisce così del principato che era stato del suocero. Rompere l'alleanza è un grave affronto, capace di scatenare reazioni temibili da parte del casato che si sente offeso. In Catalogna, un patto riavvicina nel settembre del 1054 i conti di Barcellona e di Besalù, che stipulano un accordo matrimoniale per rafforzare la tregua. Qualche mese più tardi apprendiamo da un altro documento che le nozze non sono state più celebrate, venendo così a costituire un ulteriore pomo della discordia tra i due nemici. Raimondo Berengario di Barcellona venne alla lite, nello stesso modo con Guglielmo di Besalù, poiché gli aveva dato in moglie la propria cognata con tutti gli averi, e Guglielmo aveva promesso con un documento che l'avrebbe presa, ma non mantenne la parola. Allo stesso motivo è l'origine della celeberrima faida che oppose a Firenze nel 1216 le famiglie Buondelmonti e Fifanti, faida della quale sarebbero uscite le fazioni Guelfa e Ghibellina. Buondelmonte dei Buondelmonti era fidanzato alla nipote di Oddo Arrighi dei Fifanti. Il matrimonio era stato concordato per portare fine a una disputa delle due famiglie, ma Buondelmonte cedette alle sollecitudini di una ricca vedova che gli aveva proposto la figlia e non si presentò il giorno fissato per il matrimonio sul Ponte Vecchio. La casata dei Fifanti Amidei decise di vendicare l'affronto sul luogo dove era stato commesso. www.redigio.it e la storia continua.